Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Per intercessione della Vergine, come preghiamo con l'orazione iniziale, pensando a tutta l'umanità più sofferente, chiediamo che sia liberata dai mali che la rattristano.
Dal libro del profeta Ezechiele, il capitolo 8. Nell'anno sesto, nel sesto mese, il 5 del mese, mentre mi trovavo in casa e dinanzi a me sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore Dio si posò su di me e vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo. Da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù appariva come di fuoco e dai fianchi in su appariva come uno splendore simile al metallo incandescente. Stese come una mano e mi afferrò per una ciocca di capelli. Uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e in visioni divine mi portò a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna, che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia, che provoca gelosia. Ed ecco, là era la gloria del Dio di Israele, simile a quella che avevo visto nella valle. Mi disse: «Figlio dell'uomo, alza gli occhi verso settentrione». Ed ecco, a settentrione della porta dell'altare, l'idolo della gelosia proprio all'ingresso. Mi disse: «Figlio dell'uomo, vedi che cosa fanno costoro? Guarda i grandi abomini che la casa di Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario. Ne vedrai altri ancora peggiori». Mi condusse allora all'ingresso del cortile e vidi un foro nella parete. Mi disse: «Figlio dell'uomo, sfonda la parete». Sfondai la parete ed ecco, apparve una porta. Mi disse: «Entra e osserva gli abomini malvagi che commettono costoro». Io entrai e vidi ogni sorta di rettili e di animali obbrobriosi e tutti gli idoli della casa di Israele raffigurati intorno alle pareti. 70 anziani della casa di Israele, fra i quali vi era Yaazania, figlio di Safan, ritto in mezzo a loro, stavano davanti ad essi, ciascuno con il turibolo in mano, mentre il profumo saliva in nubi d'incenso. Mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo, quello che fanno gli anziani della casa di Israele nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo? Vanno dicendo: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese». Poi mi disse: «Vedrai che si commettono abomini peggiori di questi». Mi condusse all'ingresso della porta del Tempio del Signore, che guarda a settentrione, e vidi donne sedute che piangevano Tammuz. Mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai abomini peggiori di questi». Mi condusse nel cortile interno del Tempio del Signore, ed ecco, all'ingresso dell'aula del Tempio, fra il vestibolo e l'altare, circa 25 uomini, con le spalle voltate al Tempio e la faccia a oriente, che, prostrati, adoravano il sole. Mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo? Come se non bastasse per quelli della casa di Giuda commettere simili abomini in questo luogo, hanno anche riempito il paese di violenze per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il ramoscello sacro alle narici. Ebbene, anch'io agirò con furore, il mio occhio non avrà pietà e non avrò compassione. Manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò». Parola di Dio.
Il capitolo ottavo è l'inizio di una nuova sezione nel libro, una nuova visione che termina al capitolo 11. Se leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 11, versetti 24 e 25, vediamo come là si dice che questa visione se ne andò e Ezechiele stava sempre seduto in casa sua a Babilonia e in spirito era andato a Gerusalemme e quindi poi parlò a quelli, agli anziani che aveva davanti, ecco, di ciò che aveva visto. E quindi oggi vediamo l'inizio di questa visione con la rivelazione dei vari culti idolatrici.
Ma ho fermato due cose. La prima è che questa visione dei peccati e degli abomini commessi dal popolo, appunto a Gerusalemme, come dire, passa attraverso la visione della gloria di Dio. E in particolare, qui dice ai primi versetti, vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo, appunto con che aveva uno splendore simile a metallo incandescente, cioè Ezechiele vede proprio la gloria, non c'è più, no, ci sarà, ma comunque non parla del carro. Ecco, ma mi colpiva questa cosa che la visione di tutti gli abomini commessi dal popolo, che forse appunto ne parla di quattro sempre più gravi, passa attraverso, in un certo senso c'è una cosa un po', attraverso la visione della gloria di Dio, è attraverso gli occhi di Dio che il profeta penetra fino in fondo nel peccato del popolo. E l'altra cosa che appunto alla fine del capitolo, quando dice, dopo aver parlato direi di quattro peccati sempre più gravi, al versetto 17 dice: hai visto, figlio dell'uomo, come se non bastasse commettere simili abomini in questo luogo, hanno anche riempito il paese di violenze. Ma mi colpiva molto questa cosa che appunto al vertice del peccato c'è poi la violenza, e l'istituzione uguale a quella del capitolo 6 della Genesi, al versetto 11, quando dice la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Allora appunto segui il diluvio. Cioè, mi faceva impressione questa cosa, che poi viene ripresa anche al capitolo 9, al versetto 9.
Teresa ha parlato all'inizio della vedere il peccato di Giuda con gli occhi di Dio, e un po', mi pare, il mio pensiero andava un po' in questo senso, perché mi colpiva molto questo essere preso per la ciocca dei capelli. Lo intendevo come il fatto che il profeta non può, non è così che fa il profeta, non può vedere ciò che Dio vede se non partecipandovi nella sofferenza, partecipando a questa visione non da spettatore che guarda senza nessun coinvolgimento, ma nel dolore, perché chiaramente essere agguantati per i capelli non è un passatempo. E sul senso più profondo di quello che il Signore gli sta comunicando lo vedevo in quella frase, mi hanno per allontanarmi dal mio santuario. Il dolore di cui fa partecipe, di cui Dio fa partecipe il profeta, è quello di essersi dovuto allontanare per l'iniquità da cui è circondato il santuario.
Ma anch'io guardando questo capitolo ottavo, mi veniva molto in mente il discorso di Matteo quando dice: è il Padre tuo che vede nel segreto. È solamente il Padre che può vedere nel segreto e quindi rivelare le azioni degli uomini, in questo caso rivelare le azioni degli uomini che sono in Gerusalemme. E poi anche questo fatto della presenza di tutti questi abomini dentro al Tempio, che rende impossibile la presenza di Dio, perché se c'è Dio, se c'è la divinità, non ci può essere l'abominio. Soltanto un piccolissimo parallelo per forse spiegare meglio questo pensiero che dicevo, era quando c'era addirittura nell'Esodo, quando c'è Mosè, quando viene, insomma, Mosè non riesce a entrare. Ecco, sto leggendo Esodo 40. La nube coprì la tenda del convegno, la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora. Per associazione mi veniva in mente che se c'era un abominio non poteva esserci la divinità.
Mi ricorda anche questo capitolo quando Gesù entra nel Tempio e dice: ne hanno fatto un covo di ladri, e manda via tutti i cambiavalute, tutti i venditori di colombe.
Come nel capitolo quarto era ricorrente la presenza della parola iniquità, qui troviamo sei volte la parola abomini, e penso che a partire dal segno della gelosia fino ad arrivare all'adorazione del sole abbiamo anche non solo la descrizione, come si è detto, la progressione nella gravità degli abomini, ma anche una specie di geografia di questi abomini rispetto al cuore del Tempio, perché dove sono quei 25 uomini che adorano il sole? Sono sulla soglia del Tempio, sono vicini all'altare. Un'altra cosa che mi era balzata agli occhi è che questa parola, la parola abominio, è la stessa che si ritrova nel Levitico al capitolo 11, versetto 12, dove dice: tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi obbrobrioso. È la stessa parola che indica gli alimenti proibiti che rendono impuri, proprio nelle regole che riguardano l'alimentazione. Quindi, un po' come diceva Cristina prima, c'è questa idea dell'impuro che rende impossibile la presenza della gloria del Signore a contatto con questo.
In questo capitolo c'è anche un altro ritornello, oltre a quello che ha sottolineato adesso Rodolfo sugli abomini, ed è: vedi che fanno costoro? Hai visto, figlio dell'uomo, quello che fanno? Entra e osserva. Hai visto, figlio dell'uomo? Sembra quasi che il Signore prenda testimone il profeta, come per giustificare la durezza del giudizio che sta per venire, come per avere un testimone di quello che hanno fatto gli israeliti contro di lui. E poi in questa sezione io non avevo letto che la sezione terminava al capitolo 11, però avevo notato che effettivamente al capitolo 11, dal versetto 17, c'è la tesi, insomma, del libro, che mi sembra una delle tesi del libro, che il popolo rinnovato nascerà dall'esilio. Infatti, capitolo 11-17, c'è un anticipo del capitolo 36. Li ho mandati lontano fra le genti, li ho dispersi in terre straniere, ma sarò un santuario nelle terre dove hanno emigrato. Vi raccoglierò in mezzo alle genti, vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e a voi darò il paese, a quelli che sono stati dispersi. Cioè, è la lezione dell'esilio che rinnoverà il popolo, mentre quelli che sono a Gerusalemme non saranno loro e le loro false speranze, e non sarà da loro che potrà rinascere il popolo.
Un aspetto piccolo, insomma, leggendo il versetto 7, quando dice: mi condusse allora all'ingresso del cortile e vidi un foro nella parete. Subito ho pensato, gli dirà: guarda attraverso il foro, e invece gli dice: sfonda la parete. E mi sono chiesta: perché prima parlare del foro e poi fargli sfondare la parete? E ho pensato che con l'aiuto dello Spirito questi abomini cominciano a essere svelati in modo palese. Forse questo foro vuol dire che gli uomini possono sapere che le azioni che fanno allontanano da Dio, ma mantengono una parete per dire: non diciamocelo, ecco. E credo che l'intervento dello Spirito e della gloria di Dio ci conduca a svelare sempre di più gli abomini e i peccati che ci allontanano da Lui. Apre le porte e svela tutto.
Il Signore è geloso di questo popolo che adora gli idoli. Guardando le descrizioni si vede che questi, per esempio quella degli animali obbrobriosi, si vede che sono creature terribili, straordinarie, che l'uomo teme, ma il peccato sta nel fatto che invece di risalire da queste al Signore, pensano che di adorarle e pensare che il Signore non vede. Dice nel versetto 12, penso che sia: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese. Anche l'adorazione del sole, il sorgere del sole è una cosa straordinaria, bellissima. Io d'estate, quando sono a Fano, quasi tutte le mattine sul mare guardo il sole che sorge, ma il peccato sta nel fatto che, come avevamo letto nel libro della Sapienza, per analogia risalire dalla creatura al creatore, pensare quanto più grande è il creatore. E credo che il peccato stia proprio in questo, ecco, aver dimenticato che l'opera di tutto è il Signore. E per di più, mentre il libro della Sapienza dice questo di chi non crede, di chi non ha conosciuto Dio, qui invece c'è un popolo che Dio l'ha conosciuto.
Certo, fa molta impressione pensare
ai 70 anziani che contemplano la gloria di Dio sul monte Sinai, Esodo 24, e questi 70 anziani che sono nella completa oscurità e praticano l'idolatria. Ma sorge una domanda: l'abbandono di Dio è la causa o l'effetto di queste condotte idolatriche? Perché al versetto 25 del capitolo settimo è detto chiaramente che ai profeti verrà meno la parola e il responso, ai sacerdoti verrà meno la Torah e agli anziani il consiglio. Quindi sembrerebbe che ci fosse già, che ci sia già una decisione irrevocabile di Dio di abbandonare, di chiudere, di negarsi. E quindi in queste condizioni di tenebre non si può fare altro che cercare Dio inutilmente praticando l'idolatria.
Nel libro dell'Esodo noi vediamo che quando il popolo decide di costruirsi un idolo, il vitello d'oro, è perché pensa che il Signore si sia dimenticato di loro o che tardi. Questo è l'effetto della lontananza di Dio. Ritorniamo tutti quanti all'idolatria. Quindi anche qui c'è una cosa analoga. Può darsi, ecco, non so se in questo caso viene prima il silenzio di Dio o questo è la causa che ha provocato la fine del consiglio, la fine della saggezza. Però quando il Signore nasconde il suo braccio siamo perduti. Quando nasconde il suo volto.
A me sembra abbastanza chiaro che Ezechiele ha un'esperienza di bilocazione, diciamo, un'esperienza viene portato in spirito, anche se si parla di, lo prende per i capelli, quindi, ma sempre in spirito. Viene portato a Gerusalemme, soprattutto guardando alla finale, il capitolo 11 alla fine, dove si dice che la visione, questa visione, come si dice anche all'inizio, è in visione divina che lui vede tutto questo, non fisicamente a Gerusalemme, come c'è in altri casi in cui un profeta viene trasportato, qui è chiaramente in spirito. E alla fine si dice che questa visione salì via da lui e quindi lui poi riferisce. Quello che invece è dubbio è se queste cose c'erano davvero nel Tempio o no, in quel momento, che ci sia stato che nel primo Tempio o delle pratiche che poi successivamente vengono considerate idolatriche, di questo bisogna tenere conto, perché la visione e l'idea che all'inizio c'era la purezza assoluta con Mosè, eccetera, ecco, e poi dopo sono venute le cose, è un'idea successiva, cioè queste cose possono esserci state, credo che forse la maggioranza, non lo so, dei commentatori ritiene, vedo che sono divisi, ritiene che effettivamente anche al tempo proprio di Ezechiele queste cose potessero essere praticate nel Tempio. Non c'è da stupirsi. Però in questo caso, quindi alcuni difatti dicono ma probabilmente qui il profeta raccoglie quello che è avvenuto, ecco, nei secoli precedenti o nei tempi precedenti, sotto Manasse, eccetera, dove abbiamo attestazioni anche da altri libri, libri dei re, eccetera, di queste. Ma questo mi pare il punto. E quello che diceva Teresa all'inizio, cioè lei lo diceva in un senso forse più profondo, ma io mi fa inclinare forse nell'idea che anche questo, cioè che è la gloria di Dio che gli fa vedere, effettivamente è un po' singolare, cioè lui vede seduto, ecco, vede la figura di un uomo che sembra descritto come la figura divina che ha visto, ecco. Però ritrova la gloria quando viene trasferito, poi accanto all'idolo c'è la gloria, e quindi e che gli dice continuamente vedi, vedi, vedi cosa fanno, come se Ezechiele non lo sapesse. Sono cose avvenute nei pochi anni dopo che lui è stato esiliato. Altro punto interrogativo, come qualcuno ha evocato questo, come mai nel libro di Geremia non troviamo niente di questo genere? Cioè Geremia dice molte cose cattive, ma non parla di questo. E Geremia in quel momento stava a Gerusalemme. E i suoi piedi stavano dentro al Tempio, quindi lo vedeva. Come mai? Se c'è un idolo, se c'è una statua, se fanno questi 70 anziani? Quindi questo resta un punto interrogativo. Ed è possibile che sia invece il modo in cui Dio vede la realtà. E vorrei segnalare il versetto 12, che mi sembra molto difficile, molto discusso, ma può darsi che in questi casi sia anche possibile chiave. Ripeto, non è l'unica possibilità. Il versetto 11-12 mi disse: hai visto, figlio dell'uomo, cose gli anziani della casa di Israele fanno bahosech, nelle tenebre? Poi dice is behadre maschito in ebraico, molto difficile, però in singolare ciascuno, a questo punto non sono tutti insieme, ciascuno nelle stanze del proprio idolo. Se si intende maschit, come c'è in altri casi, idolo. Ciascuno nelle stanze del proprio idolo. Questa espressione in ebraico maschit è usata anche da qualche altra parte, per esempio nel Salmo 73, dove si parla al plurale, maschiot levav, si parla degli idoli del cuore. Potrebbe essere che questo è il modo in cui Dio, non è che c'è un idolo davanti all'entrata, una statua in quel momento, ci può essere stato, eccetera, ma in quel momento sono gli idoli del cuore, questi ci sono anche dei nomi, c'è questo Yasina che viene appunto nominato insieme agli altri. È un'interpretazione possibile, è forse preferibile, almeno io inclino per questa lettura, cioè una rivelazione che Dio fa ad Ezechiele su come lui vede la realtà. C'è un'idolatria che non è solo quella esterna, degli atti espliciti. Questo spiegherebbe anche un po' meglio la logica della domanda che si faceva prima Sandra, cioè vede un buco, poi gli dice di sfondare. Cosa ha fatto? In spirito ha sfondato una parete. In spirito ha sfondato una parete. Si è accorto che poi c'era una porta. È entrato, ha visto che c'erano questi 25, ecco, questi 70 anziani, ecco, poi di cui si dice però che ciascuno nelle stanze del proprio idolo. È molto più facile, o almeno io penso che sia più facile, che qui si tratti in realtà di una rivelazione che Dio fa, Lui che vede nei cuori. E c'è un'idolatria anche interiore, c'è un'idolatria del cuore, ed è espressa probabilmente, perché anche così mi spiego la fine del versetto 12, è espressa da questo pensiero, che è un pensiero chiaramente del cuore, e Dio non vede. Dio ha abbandonato il paese. In fondo, questo è un pensiero idolatrico, che è un pensiero che non tiene più conto della presenza di Dio, Dio non vede. Può essere, ecco, può essere che questa sia... Quindi si può leggere, in ogni caso, questa visione come... chiaro, la ragione per cui poi Dio se ne va dal Tempio, ma anche come la rivelazione di una radice idolatrica che c'è in questi i 70 anziani, ecco, nei 25 che voltano le spalle, diciamo, al Tempio e si prostrano davanti al sole. Preghiamo insieme. Uniamo la nostra preghiera nel nome del Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché anche nei momenti più bui essa ricordi a se stessa e a tutti che anche se noi abbandoniamo il Signore non abbandona noi. Preghiamo. Preghiamo perché riconosciamo che abbiamo bisogno di qualcuno che ci prenda per i capelli certe volte per mostrarci sia la gloria del Signore sia le nefandezze che si compiono sulla terra. Preghiamo. Preghiamo perché in ogni cuore sia spazzata via ogni forma di idolatria che ci viene proposta così spesso nel nostro mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per quelli che, tentennando e sbagliando, sono sempre alla ricerca di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Continuiamo a pregare perché si interrompa i bombardamenti e il combattimento a Gaza. Preghiamo.
Preghiamo perché per Sergio, ma anche per noi, per me, per i ragazzi e per tutti noi, perché con uno spirito semplice, fiducioso e abbandonato, domani iniziamo questo percorso più in maniera più ufficiale verso il diaconato con la candidatura di Sergio. Preghiamo.
Domani mio figlio Roberto compie 50 anni. Ha avuto una vita travagliata, piena di prove. Che il Signore lo benedica e lo conservi vicino a sé. Lui e tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci,
per i ragazzi che domani fanno la cresima, per le loro famiglie, per questo dono, perché non sia proprio la conclusione, come sempre accade, già, è già previsto che sarà così, ma preghiamo perché ancora abbiano voglia, nostalgia delle cose del Signore, della frequentazione dei sacramenti, perché domani sia un giorno di grazia. Preghiamo.
Portando nel cuore Ferruccio, che domani avrà l'ultimo saluto, preghiamo per tutti coloro che salgono a Montesole, per i fratelli e le sorelle là, ma per tutti coloro che possono cogliere da quel dolore, di quei posti, una crescita per la loro vita, perché non la sprechino. Preghiamo.
Per il tempo che Chiara passerà a Main, per le sorelle e i fratelli là, per ringraziarla per la generosità con cui è stata sempre qua con noi, preghiamo.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie e per tutti i nostri giovani, perché il Signore sia sulla loro strada e li illumini e li accompagni. E preghiamo per la parrocchia di Monteveglio nell'attesa del nuovo parroco, per tutti i pensieri, le preparazioni dei cuori e delle menti. Preghiamo.
Preghiamo anche per queste quattro parrocchie che saranno affidate a Don Tommaso, per questa situazione di incertezza che ancora ha Don Franco, nonostante siano stati 3 giorni ad Assisi insieme ai preti con il cardinale, perché tutto questo non crei confusione nel cuore di nessuno. Preghiamo.
Ecco, pensiamo anche a tutte le altre intenzioni, quelli che ne mettono dentro questa nostra preghiera. Preghiamo ancora per tutte le vittime. Preghiamo. Ascolta questa preghiera dei nostri cuori e liberaci da tutti gli idoli del nostro cuore, per Cristo nostro Signore. Amen.